SBS Italian.
Allora, Emanuela, innanzitutto grazie per essere con noi in questa giornata caldissima, almeno qui a Sydney, da dove vi trasmettiamo. Allora, noi vi ricordiamo che questa rubrica, Voglio andare a vivere in Australia, è la rubrica durante la quale, insomma, potete chiedere e sapere tutto quello che avreste voluto chiedere e non avete mai osato su visti, cittadinanza, residenza e quant'altro. Ma se invece siete avventurosi e osate, volete osare farlo, potete insomma inviarci le vostre domande a italian@sbs.com.au o sulla nostra pagina Facebook. Ma adesso, come detto, appunto iniziamo a parlare veramente di immigrazione con l'agente di immigrazione Emanuela Canini e iniziamo a parlare insomma di un tema abbastanza caldo, rimanendo appunto in tema di calore. Parliamo di partner visa. È un po' un incubo diffuso da parte di coloro i quali insomma fanno domanda del visto. È un incubo insomma la possibilità di vederselo rifiutato per la presenza di errori all'interno dell'application, per così dire, anche errori involontari. E noi abbiamo una bella notizia per voi, ma anche una brutta. La bella notizia è che c'è la possibilità di riparare a degli errori che si fanno su appunto un modulo che viene già inviato all'immigrazione. La brutta notizia è che però correggere questi errori a volte non basta. Iniziamo, diciamo così, dalla notizia buona, magari poi analizziamo la seconda. Emanuela, come funziona il meccanismo?
Sì, praticamente si possono fare degli errori, è normale considerando tutte le cose che l'immigrazione ci chiede ogni volta. Questi errori però possono essere in realtà tutti corretti, sia quelli che si scrivono nei moduli online, sia quelli in altri documenti che non siano stati rilasciati da enti ufficiali come lettere o dichiarazioni varie. Se c'è un documento ufficiale che non è corretto, bisognerebbe chiedere all'ente relativo di mandare quello corretto, ovviamente. Ad esempio, è stato riportato incorrettamente il nome su un certificato penale, quindi bisogna chiedere poi all'ufficio del tribunale di rilasciare quello corretto. Ma il problema in genere nasce dagli errori sui moduli. Questo perché, devo dire, noi italiani penso che vediamo la questione moduli come una pratica molto noiosa e ripetitiva e non come effettivamente un documento ufficiale, come invece viene considerato in Australia per l'immigrazione. Rendiamoci conto che i moduli dell'immigrazione chiedono e richiedono le stesse cose all'infinito, con una pretesa a volte nei dettagli fino all'impossibile, quindi questo chiaramente non aiuta, anche perché le stesse domande spesso vengono fatte in modalità in tempi diversi e spesso confondono, o potremmo pensare siamo messi lì apposta addirittura così per vedere se siamo coerenti nelle nostre risposte. Allora, l'altro errore che si fa è quello di non andare mai a controllare cosa abbiamo risposto nei moduli dei visti precedenti, perché tra l'altro poi non li salva mai nessuno, quindi tanti cadono spesso in questo tranello e si trovano con problemi inaspettati. Allora è vero che possiamo ancora correggere questi errori e bisogna farlo il più presto possibile prima che l'immigrazione trovi la discrepanza, ma è anche vero che dobbiamo saperlo se abbiamo fatto un errore e tanti neanche se ne accorgono.
E nel momento in cui ci si accorga, insomma, di aver fatto un errore, come hai detto tu, come si fa materialmente a correggerlo? Qual è il meccanismo?
Beh, fortunatamente ormai quasi tutti i visti si fanno online, per cui basta entrare nell'account della richiesta del visto che è stato inviato e andare sulla sezione della pagina che dice Update Details e poi su Notification of Incorrect Answer. Lì si aprirà uno spazio dove si può scrivere quale informazione è sbagliata e qual è quella giusta. E poi chiedono anche il perché è stata data un'informazione sbagliata. Dopodiché si invia e il messaggio verrà salvato e sarà visibile dall'ufficiale di immigrazione quando aprirà la pratica. Consiglio comunque sempre di salvare uno screenshot della pagina per sicurezza, dato che a volte ci sono problemi elettronici con il sito dell'immigrazione, così in caso contrario possiamo comunque dimostrare di aver corretto l'informazione.
E questo per quanto riguarda appunto le buone notizie. Andiamo a vedere le brutte notizie, perché a volte non basta correggere. Insomma, quanto conta la volontarietà dell'errore e come viene considerata?
Beh, conta tanto perché un conto è un'azione deliberata per imbrogliare e un conto è una svista, però c'è anche il caso del pressapochismo, della leggerezza, eppure quella non è che vada tanto bene, bisogna sempre comunque dimostrare di aver fatto tutto in buona fede ed è chiaro che questo non si può sempre provare. Poi da quando qualche anno fa il governo ha istituito il cosiddetto articolo 40-20 che permette di rifiutare o cancellare un visto se un documento o un'informazione sono falsi, c'è ancora meno flessibilità. È abbastanza comune, ad esempio, sbagliare le date. Ci chiedono giorno, mese, anno, di tutto. E se parliamo poi di un partner visa, ci chiedono per esempio il giorno in cui si è incontrato il partner per la prima volta, il giorno in cui la relazione è diventata seria e il giorno in cui hanno cominciato ad abitare insieme. E che va bene a chi ha un contratto magari di affitto contestato, ma altrimenti è difficile mettere insieme tutte queste date, a meno che non si è così romantici da scriversi tutte le date sul diario. È ovvio che le date tra l'altro devono combaciare tra i due partner, ma soprattutto vanno verificate per quello che è possibile. Ad esempio, se dite che vi siete incontrati il tale giorno e poi invece uno dei due era fuori Australia, è chiaro che non può essere. Quindi va fatto un controllo incrociato con le date dei viaggi, ad esempio. Questo può essere un modo per verificarle. Certo, è un lavoro allucinante, ma vale la pena perderci un po' di tempo per essere sicuri appunto di avere poi il risultato migliore, anche perché ricordiamo quanto costa un partner visa, sono più di $7,000 di tasse, quindi poi andrebbero buttati al vento.
Questi sono alcuni consigli, ci sono altri consigli che ti senti di dare a chi insomma è in procinto di fare domanda di partner visa per non, diciamo così, entrare in paranoia, anche se poi si dice che solo i paranoici sopravvivono?
Sì, intanto buttare giù una cronologia della storia con il proprio partner. Una volta che ci si trova d'accordo, verificare le date, trascriverle e prima di inviare il tutto rivedere il modulo finale se ci sono errori e che a volte succedono a causa dei menu a tendina, a volte sono un po' trabocchetto. Per i documenti fare il controllo incrociato con tutti i documenti in modo che combaciano le informazioni, ad esempio gli eventi segnalati nelle dichiarazioni della coppia e quelli segnalati dalle dichiarazioni dei testimoni. Controllare anche i moduli dei visti precedenti, ad esempio se avevate scritto nello stato civile qualcosa di diverso e quando, cioè se nel visto studio precedente eravate single e poi nel visto partner dite che eravate in relazione di fatto nelle stesse date, allora c'è qualcosa che non va. Insomma, cercare di essere il più precisi possibili e prendere tutto un po' più seriamente. Se poi proprio non si ricordano certe date, indicarne una più vicino possibile e poi mettere una nota spiegando che non la si ricorda.
E allora noi chiudiamo questa pagina dedicata al partner visa, ovviamente la potremo riaprire nel corso delle prossime puntate appunto del nostro segmento sull'immigrazione e apriamone un'altra spostandoci nel territorio del nord che, come abbiamo detto più di un'occasione, si sta decisamente muovendo in una direzione che insomma favorisce l'immigrazione in quell'area per l'appunto. Si stanno però alimentando tutta una serie di leggende metropolitane tipo che basta avere l'occupazione richiesta dal territorio e magicamente arriva la residenza permanente, oppure che non sia necessario avere un livello di inglese adeguato. Insomma, Emanuele, che cosa di tutto questo può essere vero? Dove finiscono le opportunità reali e inizia il sogno o la leggenda?
Sì, non è proprio molto rumore per nulla, come di solito si dice, diciamo più che altro che gli entusiasmi hanno superato un po' la realtà delle cose. Penso di dover ricordare alcune cose. Il Dama, che è quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, è sempre un labor agreement, quindi abbiamo detto un accordo che lo sponsor fa personalmente con il governo, esiste quindi una trattativa che può essere negoziata e può riuscire su alcune cose e magari non in altre. Allora, il Northern Territory fa delle concessioni su alcuni punti, ad esempio un livello di inglese più basso, che è quello che interessa a molte persone, ma questo non è assicurato, questo va negoziato dallo sponsor, il quale deve dimostrare perché non è necessario che per quel lavoro non serva un livello di inglese alto. Poi il territorio del nord può accettarlo o meno, perché poi ogni caso è a sé. Lo stesso dicasi per i 50 anni di età massima al momento della residenza permanente, oppure un salario più basso. Questi sono tutte cose che lo sponsor deve negoziare e lo sponsor deve essere molto convincente, quindi la richiesta va fatta bene e perché altrimenti queste cose queste agevolazioni non ci saranno. Quindi attenzione, non è tutto dato per scontato.
Emanuela, noi abbiamo iniziato a parlare del DAM e allora continuiamo a parlarne, però dal territorio del nord andiamo a spostarci nel Victoria e nel New South Wales per un aggiornamento appunto sui prossimi DAM in arrivo. Non si tratta, diciamo così, DAM appunto, come dicevi tu, di un acronimo per definire un gioco da scacchiera, ma un acronimo per l'appunto che significa Designated Area Migration Agreement. Allora, ricordiamo di che cosa si tratti e quali cambiamenti arriveranno rispetto allo status attuale.
Sì, quindi continuiamo a parlare di DAM, ce ne sarà uno per la costa sud-est del Victoria, per cui dovremo avere le informazioni finali entro la fine del primo trimestre dell'anno, o così dicono loro sul sito, e hanno già anticipato che si tratterà di circa 20 occupazioni, quindi molto meno di quelle del Northern Territory, che ne ha più di 100, e saranno di aiuto per la maggior parte all'agricoltura, alla ristorazione e al turismo di quelle aree. Anche qui ci saranno alcune agevolazioni a seconda dell'occupazione, che ancora non sappiamo, e le aree interessate saranno quelle di Glen Elg, Moyne, Warrnambool, Corangamite, Colac Otway e i Southern Grampians. Adesso le ho pronunciate, mi sa un po' così, non è che conosco bene queste aree, comunque si trovano tutti sulla costa sud-est del Victoria. Inoltre abbiamo anche il New South Wales che sta preparando un proprio DAMA. Questo sembra molto interessante, speriamo appunto di avere più notizie per fine febbraio, quindi sembra una cosa un po' più imminente di quella del Victoria. A quanto pare le occupazioni saranno molte, ma non ci saranno particolari agevolazioni, quindi farà comodo giusto a chi non, diciamo, ha un'occupazione che normalmente non è in nessuna lista. Speriamo appunto di avere più notizie e lo comunicheremo più presto ai nostri ascoltatori.
Manuela, passiamo a una domanda che ci è arrivata da una ascoltatrice o lettrice per quanto riguarda la nostra produzione online. Domanda che arriva da Stella. Leggerò in prima persona, per cui sto, diciamo così, impersonando la nostra ascoltatrice. Sono una ragazza che ha applicato per uno sponsor 457 il primo marzo del 2018. Quindi il primo marzo 2018 ha fatto l'application per uno sponsor 457 come chef. Ho letto in qualche sito che ci sarebbero state delle variazioni per questo tipo di sponsor quando questo sponsor è dato dopo il 2017. La prima delle variazioni è che gli sponsor sarebbero stati per soli 2 anni e che non si potrà poi applicare per una permanent residency, e infatti ho ricevuto il mio sponsor a dicembre e per soli 2 anni. Allora, Stella chiede se può fare domanda di PR oppure no, e se con questo tipo di sponsor possa applicare ancora, in caso appunto lo volesse fare, per uno skill visa 186. Allora, Emanuela, che cos'è, insomma, cosa può fare Stella, qual è la sua situazione?
Beh, intanto bisogna vedere se è effettivamente chef o cook, perché molti dicono chef e poi magari ufficialmente sul visto hanno scritto cook, perché in genere i visti da 2 anni vengono dati ai cuochi, mentre gli chef prendono di solito 4 anni di visto, perché chef è sulla lista medium long term e quindi non ha risentito dei cambiamenti, mentre cook è sulla short term list e quindi purtroppo dà diritto solo a 2 anni di visto, magari poi anche rinnovabili se vuole, se lo sponsor è disposta a rifare la pratica, ma non dà diritto alla residenza permanente come invece succede per gli chef. Quindi la risposta è che può avere la residenza permanente tramite sponsorship solo come chef, ma deve lavorare per 3 anni per lo sponsor e quindi, avendo un visto da 2, dovrà rinnovarlo per raggiungere almeno un altro anno. Perché appunto i 2 anni che adesso non le basteranno. Invece se è cook, a meno che un giorno cook non torni sulla lista medium long term, non potrà avere la residenza permanente. Allora, in questo caso le potrei consigliare, visto che abbiamo parlato tanto del territorio del nord, di vedere se trova uno sponsor appunto nel Northern Territory, in quanto cook è sulla lista del DAMA e lì le permetterebbe di avere una residenza permanente. però ovviamente questo significa che poi lo sponsor se lo deve andare a cercare, quindi poi sarà anche difficile spostarsi, presuppongo, se si trova molto probabilmente in un'altra località.
Manuela, una domanda, questa è una curiosità personale, out of the blue in qualche modo, ma tu pensi che comunque andare a cercare di trovare uno sponsor nel territorio del nord sia un'opera titanica, oppure diciamo così esistono dei canali che possono essere approcciabili anche dal non esperto ricercatore di lavoro, recruiter?
Ma secondo me non è un'impresa impossibile, perché effettivamente sono dei posti in cui non ci va pochissima gente. E io consiglierei, per esempio, come primo passo di andare sul sito del Northern Territory, dove fortunatamente hanno pubblicato una pagina proprio per con una lista, diciamo, di agenzie di reclutamento. Quindi la prima cosa che farei sicuramente è contattare tutte queste agenzie di lavoro che sono appunto locali, che si occupano di cercare lavoro in quella zona, e dopodiché ovviamente dopo un primo colloquio sappiamo che la maggior parte dei datori di lavoro vuole fare una prova prima, ecco, quindi qui questo lo vedo più come un problema, nel senso che chi non ha già un permesso di lavoro ovviamente non può fare una prova di lavoro. Ad esempio se ha un visto turistico, chi ha un visto studio, spostarsi magari gli va bene durante le vacanze scolastiche, perché poi dunque si trovi e deve andare a frequentare la scuola, oppure chi ha, come questa ascoltatrice che ci ha contattato, ha già uno sponsor, è difficile lasciare il proprio sponsor per un mese e due e andare a lavorare per un altro, perché questo va contro le condizioni del visto 457 o comunque del visto TSS, come si chiama adesso. Quindi ci sono effettivamente delle limitazioni pratiche, però come ho detto, insomma, non è proprio impossibile, poi ovviamente bisogna vedere caso per caso.
E allora Emanuela, noi ti ringraziamo come sempre per aver risposto a tutte le nostre domande, anche quelle a bruciapelo, e diamo il nostro appuntamento a te, ai nostri ascoltatori, alla prossima puntata di Voglio Andare a Vivere in Australia. Buona giornata, e se sei nelle zone di Sydney e Canberra oggi, cerca di, insomma, restare all'ombra e al fresco, come si suol dire.
Grazie, allora alla prossima, sì, penso che non mi muoverò dall'aria condizionata oggi.
Buona giornata ancora e grazie.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.